gli approfondimenti del Venice Climate Camp.
E io parto dalle ultime considerazioni che faceva Alice. È necessario non tanto, credo, una riconversione, ma un ripensamento del lavoro al di fuori delle logiche capitalistiche, quindi al di fuori delle logiche di sfruttamento. E, Lele, tu su questi temi hai scritto tanto, però io vorrei farti una domanda precisa proprio per cercare di tenere sempre l'intreccio in questa discussione tra la questione dell'economia, delle economie, e la questione della salute. Che cos'è oggi? Come si trasforma? Perché noi dobbiamo rivendicare in forme nuove il diritto alla salute universale? C'è una questione storica annosa, che è il conflitto tra salute e lavoro. E in un modesto articolo che ho scritto alcuni giorni fa facevo l'esempio dell'Ilva, come se questa pandemia ci portasse all'interno di una grande Ilva globale, per cui a un certo momento si pone la questione: continuiamo a produrre o salviamo le vite o mettiamo al centro la salute? Ovviamente è una provocazione, però io credo che questo conflitto salute-lavoro, a partire anche dalla monetizzazione del rischio sanitario che c'è stata ovviamente nel corso degli anni, che appunto mercifica un diritto di fatto, bene, credo che questo conflitto in qualche modo si possa risolvere appunto ripensando il lavoro, e quindi pensando a forme di cooperazione, ma anche rivendicando reddito universale. Io su questo ti cedo la parola.
Va bene, intanto grazie a tutti coloro che hanno organizzato questo Climate Camp. Non era scontato, e io credo che il Climate Strike del 25 di settembre sarà un momento decisivo, quindi come attivista per la giustizia climatica sono veramente riconoscente, perché c'era bisogno di questo momento di confronto e di farlo prima di quel passaggio che sarà fondamentale, e spero alla fine dell'intervento di poter dire perché credo che sarà fondamentale. Mi prendo poi un secondo per ringraziare i compagni che stanno facendo la traduzione simultanea e vengo al punto. Allora, secondo me i temi che poni sono effettivamente centrali, e partirei per fare un'analisi che propongo poi al dibattito, naturalmente. Da un punto che è stato sottolineato da parecchie persone che hanno provato ad analizzare la pandemia, cioè che la pandemia da un lato accelera dinamiche di diseguaglianza e contraddizioni già esistenti nel capitalismo neoliberale, e dall'altro lato però mette anche in campo una dinamica nuova e inedita. Secondo me è ragionevole come impostazione, e se cerchiamo di, diciamo così, utilizzare questa lente per leggere la questione del ricatto occupazionale, che già Stefania evocava, ma che in parte veniva anche nel ragionamento di Alice, quando si parlava di ripensare al lavoro, si parlava anche di ripensarlo in modo tale che questo conflitto tra salute e impiego venisse superato. Ora, dire che la pandemia ha prodotto il conflitto salute e lavoro sarebbe un errore enorme. Tu facevi riferimento a Taranto, a me è capitato di andare parlare con militanti in quella città, ed effettivamente andare a dire a qualcuno: sai, finalmente ora hai visto, no, che c'è il conflitto capitale lavoro salute, giustamente questi non ti prendono sul serio, perché per loro è quotidianità da tantissimi anni. È però vero allo stesso tempo che la pandemia ha generalizzato quella che era stata una dinamica, diciamo così, spinta verso le zone di sacrificio nel processo economico normale. Ok? Cioè, per una Taranto c'erano anche fabbriche tra virgolette pulite. E se noi guardiamo alla situazione del settore dell'acciaio da una prospettiva regionale e quindi europea, che comunque è l'ente giusta, per una Linz, per una Duisburg ci vuole una Taranto, cioè, come dire, il settore europeo si basa sul fatto che ci siano alcuni impianti che devono essere strizzati, no? E quindi in qualche modo il cui valore emerge dalla diciamo così, leggerezza, inconsistenza delle protezioni ambientali, affinché altri possano invece brillare dal punto di vista della supposta risoluzione del conflitto capitale-salute. Questa generalizzazione ha comportato anche nei mesi del lockdown una sorta di sospensione, perché la reazione in primo luogo operaia a questa realizzazione, che in primo luogo era la realizzazione di una brutalità, ok? Quello che Sayyad chiamava funzione specchio, cioè hanno visto la loro normalità, okay, basata su elementi brutali e inaccettabili. Ed effettivamente, comunque adesso poi sarebbe lungo andare a parlarne, ma le poche migliorie che sono state ottenute nel periodo del lockdown con i famosi DPCM del governo Conte sono tutte state ottenute grazie a lotte operaie, all'inizio a livello regionale in Lombardia, a livello nazionale tutte le sigle confederali e non, il 25 di marzo. E io credo che quando andiamo a ragionare, provo a farlo in conclusione, di come si solidifica un percorso di convergenza delle lotte che unisca tutto il mondo del lavoro latamente inteso e il mondo dell'attivismo dei movimenti sociali, quindi il nostro, questo protagonismo operaio che ha immediatamente un lato di giustizia climatica vada tenuto conto. Cioè, è bene tenere presente questa cosa. Quindi c'è un elemento di continuità, c'è un elemento di discontinuità. Uguale, lo stesso si può dire a livello di una comparazione storica. Tu giustamente, noi qui parliamo da Porto Marghera, che è un posto che è noto per il rifiuto delle nocività e per le lotte contro le nocività. Stamattina su Global Project è stato pubblicato un bellissimo articolo di Lorenzo Feltrin su questo tema. Ebbene, io credo che la situazione attuale vada letta in una comparazione storica con quello che effettivamente accadde, no? Cioè, la monetizzazione del rischio nella congiuntura degli anni 60 e 70 funzionava sostanzialmente così: rischio contro aumento salariale o esposizione al rischio, che veniva in qualche modo proposto agli operai di accettarla in cambio di aumenti salariali o scatti di livello, dentro però un contesto istituzionale in cui effettivamente quell'aumento salariale e quello scatto di livello si davano all'interno di una inclusione sociale, che era, diciamo, quella che è stata definita dagli studiosi società salariale, che effettivamente dal punto di vista della lavoratrice e del lavoratore, nel caso del petrolchimico più che altro lavoratori, garantiva inclusione sociale attraverso welfare da un lato e accesso ai consumi di massa dall'altro. Andiamo a vedere che tipo di monetizzazione del rischio offrono oggi gli industriali a lavoratrici e lavoratori. Io penso che qui sia davvero importante leggere assieme due documenti che sono usciti nei giorni scorsi. Il 28 di agosto, la lettera di Carlo Bonomi a tutti i vari enti, diciamo, periferici di Confindustria, e dall'altro un articolo di Tito Boeri su Repubblica del giorno prima. Bonomi dice: quando pensiamo al rinnovo dei contratti, pensiamo al rinnovo dei contratti fuori dallo scambio novecentesco, ormai anacronistico, tra salario e orario. Okay? In soldoni significa la base pratica, materiale, su cui si costruiva la società salariale, cioè quindi il salario come vettore di ingresso nella società da garantiti, da inclusi. Quindi basta, nel senso, lavorate di più e verrete pagati di meno. A quel punto uno si chiede, vabbè, e la gente come ci arriva a fine mese? Perché noi siamo in un contesto, in Italia ma in Europa, di diffusione ampia di lavoro povero, cioè ci sono un sacco di persone che lavorano ma che non arrivano a fine mese, quindi devono prendere un secondo lavoro, okay? La giornata lavorativa media si è enormemente allungata per gli occupati, okay? Non si è. E quindi come si fa a recuperare quello che il contratto nazionale toglierebbe se l'ipotesi di Bonomi andasse in porto. E Boeri dice, beh, aspetta, ci mettiamo l'esposizione al rischio, facciamo dei minimi, quindi le mascherine devono averla tutta, però al di sopra di questi minimi proprio basilari, quei settori lavorativi in cui effettivamente c'è esposizione al rischio, beh, quello ci diamo un pochino di salario in più. Okay? Dal principio, cioè queste sono cose che chi si è occupato di economia ambientale conosce, perché dal principio chi inquina paga, che sotto sotto significa se vuoi inquina, basta che hai i soldi per pagarlo, si passa al principio chi infetta paga. Okay? Ora, non voglio, la farei troppo lunga, però chi ha voglia vada ad approfondire. Dal punto di vista accademico è uscito un articolo di Bisin e Gottardi che insomma, fa da pandan a quello che dice Boeri, perché loro invece si rifanno ai mercati di emissioni di CO2 che prevedevano quello che viene definito il diritto di emettere o il diritto di inquinare, e propongono di vendere alle aziende, cioè l'ente pubblico, lo Stato, dovrebbe vendere alle aziende dei diritti di infettare, diritti di infezione, vengono chiamati diritti di infezione. Okay. Quindi il conflitto salute-lavoro è oggi tornato centralissimo, però teniamo conto che lo è in situazioni molto diverse da quelle che erano negli anni 60 e 70. Due considerazioni conclusive, perché non voglio rubare troppo tempo. Noi qui siamo a un climate camp. Cosa ha tutto questo a che vedere con la crisi climatica? Risposta: a tutto a che vedere con la crisi climatica. Perché in particolare la pandemia ha mostrato che i driver profondi che l'hanno portata alla luce sono i medesimi che spingono il cambiamento climatico, quindi perdita di biodiversità e deforestazione. Anche qui non voglio farla lunga, i luoghi attraverso i quali i collettivi di ecologia politica, Global, altri network di movimento si sono espressi, hanno prodotto analisi che insomma gli approfondimenti ci sono, e adesso perché se no ci vuole un quarto d'ora, 20 minuti per spiegarlo, ma questi due driver, deforestazione e perdita di biodiversità, stanno alla base del cambiamento climatico e stanno pure alla base dell'aumento di probabilità di eventi epidemici e addirittura pandemici. Questo in una situazione in cui effettivamente dal punto di vista delle grandi aziende che producono questi due tipi di agenti propulsori è del tutto ragionevole esporsi al rischio di un'epidemia o di una pandemia, perché laddove ci siano dei guadagni essi sono interamente internalizzati, laddove ci siano delle perdite o dei rischi concretizzati i costi vengono interamente esternalizzati. Chi ha pagato il costo? I servizi sanitari nazionali dove ci sono, oppure nessuno, ma quindi la gente che è morta, la gente che è stata male. Quindi la società e l'ambiente pagano i costi e però non ricevono nessun beneficio. Di conseguenza, chiunque si opponga a questo modello fa del gran bene al clima. Inoltre, se passiamo dalle cause della pandemia agli effetti della pandemia, quindi alla diffusione, il discorso non cambia di una virgola, perché la diffusione rapidissima del virus è dovuta all'allungamento spasmodico delle catene del valore, che sono uno dei due pilastri concettuali dal punto di vista economico del neoliberalismo. L'altro qual è? L'altro è il just in time. Ha avuto un effetto il just in time? Certo che l'ha avuto, perché le società, i sistemi economici sono stati assolutamente impreparati e fragili a fronteggiare una pandemia, perché evidentemente il just in time ti dice tu devi avere in magazzino solo quello che il mercato può richiedere il giorno dopo. Il mercato ovviamente non ha nessun interesse a prendere una pandemia come qualcosa che può accadere, perché lo paga il pubblico per l'appunto, e quindi i respiratori non c'erano, le mascherine non c'erano, eccetera eccetera eccetera. Questo per dire che il modello neoliberale, il capitalismo neoliberale, uccide veramente, uccide dal punto di vista climatico, uccide dal punto di vista pandemico. Ultima cosa che dico, sempre per quanto riguarda gli effetti: chi è che è stato più colpito dal contagio? Si diceva che la questione delle diseguaglianze, lo diceva Nadice, lo diceva Antonio Pio, è stata esacerbata, okay? Ed è ovviamente vero, ma c'è anche una dimensione immediatamente di classe. Cioè, noi oggi possiamo dire, senza tema di smentita, che chi guarda i migranti come vettori di contagio è un maledetto, ed è un negazionista tra le altre cose, anche climatico, mentre invece è verissimo che le mappe del contagio si sovrappongono alle mappe dello sfruttamento, e questo lo si vede nei settori della logistica, nel settore della lavorazione delle carni, ma anche dove uno meno se lo aspetterebbe, perché tutta la questione del billionaire e del turismo di lusso in Sardegna, se uno poi va a vedere i numeri, chi è entrato in terapia intensiva, chi è stato contagiato, chi ha sofferto di più, per il 95%, non per il 3%, sono lavoratori stagionali che, essendo sottoposti a turni massacranti, non avendo i dispositivi di protezione individuale ed avendo pochissime garanzie, quindi nessuna possibilità di fare il tampone prima e di tutelarsi, hanno effettivamente contratto questo maledetto virus. Quindi per questo la conflittualità operaia, la conflittualità sociale e la conflittualità climatica mi pare che siano in una condizione di oggettiva convergenza. E secondo me è bene che in questi momenti ne discutiamo, perché se si solidificasse, sedimentasse questa convergenza, io credo l'efficacia dell'azione dei movimenti per la giustizia climatica ne sarebbe, insomma, ne risulterebbe maggiorata e migliore. Vi ringrazio.
Gli approfondimenti del Venice Climate Camp.